Buongiorno a tutti cari fratelli, Dio vi benedica. Benvenuti di nuovo al programma Dal Vivo con fratello Giuseppe. Ciao Giuseppe.
Ciao, buongiorno, Dio ti benedica, come stai?
Bene, oggi siamo solo in due. Siamo io e te e anche Gesù, lo Spirito Santo, i fratelli che ci seguono.
Sì, c'è solo mia moglie con i bambini piccolini, tutti gli altri sono fuori a evangelizzare. Gloria al Signore, stiamo attaccando su due fronti, come al solito.
Sì.
Gloria a Dio, sì. Che tutti sono occupati all'attacco, tenendosi occupati per Gesù invece di dormire su qualche sedia. Amen.
Amen. E oggi abbiamo un messaggio fresco, nuovo, bellissimo sulla sposa. Cosa dobbiamo fare per essere la sposa di Cristo?
Il parallelo tra il luogo santissimo, il Tempio del Vecchio Testamento, il Tabernacolo, e la sposa. Che non tutti, ci sono dei credenti che sono, beh, lo spiegheremo mentre, quando arriviamo là, se no sì. Entriamo nel vivo adesso.
Non è sufficiente mai parlare su questo soggetto.
Sì, come il tabernacolo rappresenta i diversi livelli del cristianesimo.
Imparare a diventare la sposa, grazie,
sì, le due divisioni, c'è il luogo santo, poi c'è la cortina di separazione e c'è il luogo santissimo, che è la sposa. Come fare per attraversare la cortina? Gloria a Dio.
Ok, poi ci dai i dettagli. Voglio chiederti più tardi anche di fare un commentario delle ultime notizie profetiche importanti, perché vogliamo essere aggiornati e prepararci per i tempi che vengono. E poi una domanda interessante, abbiamo tante oggi, ma una di quelle che mi ha sembrato a me un più interessante è un fratello che scrive: ho ricevuto in eredità dei soldi, circa 50.000 euro. Come posso investirli? Una buona domanda per tutti. E un'altra domanda interessante da parte di un fratello che ha un gruppo di preghiera nella sua casa. Dice: chi sono quelli che risuscitano per eterna infamia? E eccetera. Poi vi leggo tutte le domande. E chiederemo a Giuseppe di rispondere sempre con le scritture.
Amen. Quindi il Signore ci aiuti oggi, fratelli. Cuore aperto, carta e penna, che dovete scrivervi le scritture, perché lo scopo è evangelizzare. Buongiorno John.
Oh John,
good
hi.
Morning John.
Good morning. How are you and are you fine?
Devi fare pure che mi ha preso il microfono.
Dice state bene, come state fratelli?
I will help you in the radio.
What did you say?
I will help you in the radio.
I will help you. Dice io sono qui per aiutarvi alla radio. Ok.
And we will not be afraid to die because Jesus will take us high.
Because Jesus will take us high. Uh-huh. Dice
and we will have no more this body that we had from before.
Sta parlando di un canto che evidentemente stavo ascoltando adesso. Dice non abbiamo paura di morire per Gesù perché lui ci porterà in cielo.
And Jesus loves you all.
E che il Signore vi ama tutti.
Amen.
Amen. Wonderful, John. Thank you. That's wonderful message for our brethren listening. Great.
Amen. Thank you, John. God bless you so much.
Dio ti benedica tanto.
E cominciamo il programma di oggi.
Thank you, John. Thank you. That's wonderful.
Cominciamo il programma di oggi con il messaggio sulla sposa, ma prima di tutto con una canzone per introdurre questo messaggio, va bene?
Quindi il messaggio, ripeto, parlerà del tabernacolo, il Tempio del Vecchio Testamento, che era una rappresentazione della Chiesa, cioè, ripeto, c'è il cortile dei Gentili, dove poi c'era la tenda, ossia il tabernacolo, che poi divenne il Tempio di Salomone. Quindi il tabernacolo, la tenda era divisa, c'era l'entrata che era il luogo santo, ok? Dove c'era una panel di presentazione, parleremo dopo, e c'è il luogo santissimo dietro la cortina, e lì non entrava nessuno tranne il sacerdote. Ora, qual è l'applicazione alla sposa di Cristo, ai cristiani sposi, ai cristiani non sposa? Com'è che si applica questa simbologia, questa parabola del Vecchio Testamento, cos'è che stava a rappresentare? Parleremo di questo. Il messaggio della sposa è appunto del luogo santissimo, e questo bellissimo canto che è cantato da una cantante dolcissima, che è stata Piera, ci ha mandato il nome, vero?
Sì,
che,
sì.
Patrizia si chiama. Sì, il canto parla di che dice mi sto incamminando verso il luogo santissimo, un po' proprio la sposa che si avvicina a Cristo. Vai Angela.
Il tuo fiume è in me.
Yeah. fermerà. Riempie il mio cuore, la mia anima, e come un albero io frutto darò per dare gloria solo a te. Ti adorerò, Signore, perché il tuo firme è in me.
Il tuo fiume è in me, una bellissima canzone, grazie Signore. Queste parole veramente ci ispirano ad avvicinarci a Gesù.
Signore, allora ho trovato il nome, Borlotti, sì, Patrizia Borlotti, bravissima, sembra un angelo quando canta, Dio la benedica. Amen.
Amen. Giuseppe, puoi spiegarci qual è il luogo santissimo del quale hai parlato prima?
Dunque, andiamo a Ebrei capitolo 9, ci sono delle scritture.
Va bene.
Ti ho dato una lista di scritture, quindi se puoi leggerle.
Va bene.
E qui vediamo in Ebrei 9 che Paolo parla del tabernacolo, del tempio. Tabernacolo che poi divenne il tempio. Vuoi cominciare dall'inizio?
Ebrei 9, sì, verso 1.
Sì.
Certo, anche il primo patto aveva norme per il culto e un santuario terreno. Infatti fu preparato un primo tabernacolo nel quale si trovavano il candeliere, la tavola e i panni della presentazione. Questo si chiamava il luogo santo.
Quindi praticamente c'era il candeliere che rappresentava che la gente che veniva lì seguiva la luce, ci seguiva una luce materiale, che il candeliere è una cosa materiale. E perché la gente, i credenti, la chiesa che vanno nel primo tabernacolo sono due, è uno diviso in due. C'è il luogo santo, che è questo, e poi c'è separato il luogo santissimo. Il luogo santissimo è una tenda, una cortina era, ed era completamente buio. Lì c'era l'arca, lì dentro, al buio. Va bene? E non c'era una luce artificiale col candeliere, c'era niente. Perché lì la luce era la luce di Dio, che solamente chi era nello spirito poteva vedere. Invece nell'entrata c'era un candeliere, perché lì entravano quelli meno spirituali, che non erano autorizzati a entrare nel luogo santissimo che veniva subito dopo. E all'inizio c'era la tavola con i panni della presentazione e il candeliere a sette braccia, e con sette candele che rappresentano i sette spiriti di Dio, come le vediamo in Apocalisse. Apocalisse 5, 6 parla di Dio c'è sette spiriti. E poi i panni di presentazione all'inizio, questo qui, all'entrata. E si chiama il luogo santo, verso 3.
Dietro la seconda cortina c'era il tabernacolo, detto il luogo santissimo.
Ecco, qui nessuno poteva entrare. Allora andiamo, 4.
Conteneva un incensiere d'oro, l'arca del patto, tutta ricoperta d'oro, nella quale c'erano un vaso d'oro contenente la manna, la verga di Aaron che era fiorita e le tavole del patto.
Quindi l'arca era, diciamo, il luogo che conteneva lo Spirito Santo, cioè Dio. Dio vivo era lì, il suo Spirito Santo era lì. Quindi dentro l'arca, bene, che era come una grande cassa, l'avete visto, con due angeli, due cherubini con le ali che la proteggevano, e due statue che rappresentavano due cherubini. E c'era un incensiere d'oro. Sappiamo che l'incenso rappresenta le preghiere. Quindi il primo simbolo qui, il primo messaggio, è che per entrare lì bisogna essere in perfetta preghiera verso Dio. Poi c'è l'arca del patto tutta ricoperta d'oro che conteneva queste cose. E dentro c'era un vaso d'oro contenente la manna. Quindi la manna rappresenta Gesù, il cibo della vita. La manna che si nutrirono gli ebrei per 40 anni, lì c'era della manna che non invecchiava mai, mentre la manna normale nel deserto l'indomani era già vecchia, invece questa si manteneva sempre fresca. Poi c'è la verga di Aronne, quella che era fiorita, un bastone morto dal quale era sbocciato un fiore. Quindi questo rappresenta, il bastone morto rappresentava Cristo che è morto, il fiore che è sbocciato rappresenta Cristo che risuscita. Ed ecco che qui abbiamo i simboli della preghiera, del cibo che è Cristo, e la verga di Aronna sbocciata che rappresenta la risurrezione di Cristo, e poi le tavole del patto, i 10 comandamenti c'erano. E questo rappresenta ancora Cristo, cioè la parola di Dio, cioè la parola per la quale dobbiamo andare se vogliamo arrivare in cielo. Numero uno, per la parola ci guida Cristo, e quindi dobbiamo sottometterci alla legge di Dio per giungere in cielo. Il Vecchio Testamento erano i 10 comandamenti, adesso sono i comandamenti, adesso sono la legge del Vangelo. Verso 5.
E sopra l'arca c'erano i cerubini della gloria che coprivano con le ali il propiziatorio. Di queste cose non possiamo parlare ora dettagliatamente. Questa dunque è la disposizione dei locali. I sacerdoti entrano bensì continuamente nel primo tabernacolo per compiervi gli atti del culto, ma nel secondo non entra che il sommo sacerdote una sola volta all'anno, non senza sangue, che egli offre per se stesso e per i peccati del popolo.
Quindi nella prima, dice, nel primo luogo, nel primo tabernacolo, entrano continuamente i leviti, entrano chi vuole, chi vuole andare a pregare, entrare, uscire, non c'è problema, entrano. E però nel secondo entra solo il sacerdote. Ora cosa significa questo? Che come dice Primo Pietro 2:9 dice che noi siamo sacerdoti in Cristo. Quindi se siamo in Cristo, interamente in Cristo, adesso possiamo entrare nel luogo santissimo, perché abbiamo Gesù Cristo nel nostro cuore, possiamo entrare nel luogo santissimo, come diceva quel canto, e il Signore vengo a te. Quindi ecco la differenza. Quindi ora i cristiani sono un po' separati, cioè quelli che vanno solo nella prima, nel primo tabernacolo, però pochi vanno nel secondo, perché le religioni false li hanno convinti che devono ancora seguire le leggi del Vecchio Testamento, eccetera. Continua a leggere, verso 9, poi all'11.
Verso 9. Questa è una figura per il tempo presente.
11.
Ma venuto Cristo, sommo sacerdote dei beni futuri, egli attraverso un tabernacolo più grande e più perfetto, non fatto da mano d'uomo, cioè non di questa creazione, è entrato una volta per sempre nel luogo santissimo, non con sangue di capri e di vitelli, ma con il proprio sangue. Così ci ha acquistato una redenzione eterna.
Quindi non siamo stati noi redenti dal sangue delle capre, dei vitelli, eccetera, ma dal sangue di Cristo. Il sangue di un animale non può redimerci. Quello era un simbolo del sangue di Cristo. Va bene? Quindi ecco che qui abbiamo la rappresentazione del tabernacolo. Allora, adesso spiegheremo un po' il significato. Allora, una cosa che il tempio rappresenta, il tabernacolo, rappresenta, c'è la corte dei gentili, no? Era divisa in tre parti. La corte dei gentili, che i gentili non credenti stavano in questa grande corte, era come un grande cortile. E quella rappresenta il corpo umano, cioè la carne del nostro corpo, la nostra carne, rappresenta la corte dei gentili. I gentili vuol dire sono le nazioni gentili, che non credono in Cristo, è rappresentata dalla nostra carne.
Il corpo umano.
Sì. Anche noi salvati, la nostra carne di noi credenti, rappresenta i gentili, rappresenta il mondo, perché la nostra carne non è stata redenta, non si salva, quindi rappresenta, questa carne è rimasta allo stesso livello di un non credente, per questo che abbiamo sempre desideri sbagliati nella carne. Mm-hmm. Va bene, quindi il nostro corpo è stato simboleggiato dal Tempio. Allora, la corte dei gentili e dei non credenti è rappresentata dalla nostra carne. Poi c'è il luogo santo, e questo rappresenta la nostra anima salvata. Solamente i credenti potevano andare nel primo tabernacolo, solo gli ebrei, quelli che erano veramente ebrei. I gentili non potevano entrare. E questo rappresenta la nostra anima salvata. Poi c'è il luogo santissimo, la terza parte, oppure la seconda parte del tabernacolo, e questo rappresenta lo Spirito Santo di Dio in noi quando nasciamo di nuovo e riceviamo la salvezza. Che noi quando ci salviamo diventiamo tre entità, la carne, e poi c'è lo Spirito salvato e c'è la nostra anima. Allora andiamo al secondo passo. Il Tempio o Tabernacolo rappresentava anche la Chiesa. Quindi la corte dei gentili sono i popoli del mondo che non sono salvati. Ora viene la Chiesa. Leggiamo Apocalisse 11, 1 e 2 sulla corte dei gentili.
Apocalisse 11. Poi mi fu data una canna simile a una verga e mi fu detto: alzati e misura il tempio di Dio e l'altare e conta quelli che vi adorano. Ma il cortile esterno del tempio lascialo da parte e non lo misurare, perché è stato dato alle nazioni, le quali calpesteranno la città santa per 42 mesi.
Ecco, in questa profezia del tempo della fine, prima dell'avvento dell'anticristo, della bestia, che appunto questo capitolo parla, dice non misurare il cortile esterno, lascialo da parte, perché è stato dato alle nazioni. Nazioni vuol dire gentili, lo stesso. Mm-hmm. E calpesteranno la città santa per 42 mesi. Questa è una profezia che vuol dire che il mondo capeggiato dall'anticristo calpesterà la città santa. Dice: questi è stato dato ai gentili e calpesteranno la città. E questo si interpreta in due modi: calpesteranno sia la città di Gerusalemme santa per gli ebrei, sia la città santa di Dio, che sono il cristianesimo mondiale. Quindi l'anticristo perseguiterà, calpesterà il cristianesimo mondiale, quindi il tempio spirituale, noi, per 42 mesi, va bene? E qui vediamo appunto la corte dei gentili. Allora, il luogo santo sono i credenti salvati che servono a Dio, come abbiamo detto, ciascuno in base alla misura della propria scelta, va bene? E poi c'è il luogo santissimo, qui ci sono delle scritture sul luogo santo che sono i credenti salvati, Ebrei 9, 2, puoi leggere quella lista di scritture che ti ho dato?
Ebrei 9, verso 2, Matteo 13, 8 e 23, Secondo Corinzi 5, verso 10, Daniele 12, 2 e 3.
Ok, questo è il luogo santo, sono i credenti, ripeto, salvati che servono Dio e ciascuno in base alla misura della propria scelta, come dice in Ebrei 9, 2. Quindi Matteo 13, 8 e 23 dice: c'è il seme porta frutto, chi 30, 60 e chi porta il 100%. È la nostra scelta. Secondo Corinzi 5, 10 dice: è il tribunale, il giudizio di Cristo. Daniele 12, 2 e 3 vediamo la differenza tra quelli che risorgono a vergogna eterna e quelli che risorgono a benedizione eterna. Ci siamo?
Sì.
Quindi ciascuno in base alla sua scelta serve il Signore. Questo è rappresentato dal primo tabernacolo. Poi il luogo santissimo sono i credenti che si sono dedicati a Gesù e Dio interamente e divengono, ed ecco che entriamo nel bello, divengono cosa? Parte della sposa di
Amen.
Cristo.
Amen.
Va bene? E qui siamo, questo lo dice in Ebrei 9, 3, mi dai le scritture?
Sì, Ebrei 9, verso 3, Apocalisse 19, da 7 fino a 9, e Apocalisse 21, 27, poi Luca 22, 28, Apocalisse 3, verso 9 e 21, e Matteo 25, versi da 6 fino a 13, e Canto di Cantici 4, da 7 fino a 8.
Ok, questo è il luogo santissimo, va bene? Quindi vediamo, questa è la sposa, rappresentata nella scrittura Apocalisse 19, 7, che la sposa si sposa con Cristo, e 21, e poi anche Apocalisse 21, 27, dove dice: solamente quelli scritti nel libro dell'Agnello entreranno nella nuova Gerusalemme, rappresentata dal luogo santissimo.
Allora, poi, il tabernacolo
rappresenta... Fammi finire la lista, qui, no, Luca sì. 22, 28, 22, 28, pardon, fino al 30... 22, 28 al 30 dice che voi siete quelli che mi avete seguito, io ho preparato per voi un regno, capisci? E poi Apocalisse 3, 9, 21, ed è ancora il regnare con Cristo, Matteo 25, 6 al 13, sono le vergini con olio e senza olio, è la decisione dei cristiani se avere olio o non avere olio, e poi c'è il Canto dei Cantici 4, 7 all'8, che è lo sposo, è Salomone che... E lì parla con la sua sposa, che rappresenta Cristo che parla con la sposa, la Chiesa. Dimmi, Angela.
Sì, il tabernacolo del Vecchio Testamento non è una cosa che non serve a niente. Anche oggi nella nostra vita rappresenta qualcosa. Nella nostra vita rappresenta il nostro corpo, come hai detto, la corte dei gentili è la nostra carne. Il luogo santo è la nostra anima che è salvata in Cristo, e il luogo santissimo è lo Spirito Santo che riceviamo da Dio. E poi il tabernacolo rappresenta anche la Chiesa, la corte dei gentili sono i popoli non salvati che dobbiamo raggiungere, il luogo santo sono i credenti salvati che servono Dio, ciascuno
in diverse misure.
Sì. E poi il luogo santissimo sono la sposa.
La sposa.
È bellissimo.
Alleluia.
Sì, sì, sì.
Guarda, non ero ancora sveglio e stamattina Gesù mi ha dato questo messaggio. Prima di lavarmi la faccia ho detto vado a scriverlo perché qui mi dimentico. È così, se non lo fa scrivere Gesù subito il diavolo viene e gli uccelli gli rubano il seme. Va bene, è bellissimo. E vai in Ebrei 4,16. Guarda che bel messaggio che c'è qui.
Ebrei 4,16.
Ascoltate bene.
Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per essere soccorsi al momento opportuno.
Il Signore ci chiama ad essere sua sposa, quindi Amen. Dice in Ebrei 4, accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, quello sarebbe il luogo santissimo, mm-hmm. il trono di Dio, no?
Sì.
Affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per essere soccorsi al momento opportuno, cosa vuol dire? Vuol dire che le religioni ci hanno ingannato, ci hanno detto che ci serve un prete, un pastore, una religione, una chiesa, una panchina, una comunione, una ostia, una confessione, un'Ave Maria, un eterno riposo. Non serve niente, questi sono solo inganni. Non serve niente. Galati 4,6 cosa dice? Cos'è che c'è? Cosa ha messo Dio nel nostro cuore?
Lo spirito del padre.
No, lo spirito del figlio.
Ah, oh, del figlio.
No, è lo stesso del padre, è lo stesso, però dice sì, del figlio. Sì, sì. Okay, questo è interessante per gli amici e testimoni di Geova, che non credono che abbiamo lo Spirito Santo. Loro sono solo 144.000, ma poveracci si sbagliano. Galati 4,6 dice, perché siamo figli, Dio ha mandato lo spirito di chi?
Di Gesù.
Del figlio. La Peppo, come non è Geova che dice? Sì, ma amici... Amici di Geova, per cortesia, cercate di aprire un po' gli occhi e leggere veramente la Bibbia. Voi che accusate tutti che sono ignoranti e che non conoscono la Bibbia,
amen.
Cercate di non ignorarla voi. Ok, ti prego, Spirito Santo, andate in vacanze. Ok, e loro credono che Gesù è un altro Dio, ma no, è lo stesso Spirito, no?
Grazie, Gesù.
Ok, io sono d'accordo che la Trinità non esiste a livello materiale, non ci sono tre persone che diventano una fisicamente, sono d'accordo.
Mm-hmm.
Poi la parola Trinità non esiste nella Bibbia. Ma da tutte le parti, anche in Efesini 4, Paolo dice c'è solo un Dio, quindi non ci sono tre Dio, non c'è un Dio Padre, Dio Spirito Santo e Dio Figlio. No, no e no, non è quella la Trinità. Ok,
amen, amen.
Dice in Efesini 4, c'è un Dio, e allora il figlio è Dio in funzione che c'ha lo stesso Spirito Santo. Ok,
amen.
Andiamo avanti.
Amen.
Quindi sta dicendo qui, attenzione che questo qui forse qualcuno è sfuggito, sta dicendo in Ebrei 4,16, accostiamoci con piena fiducia, dove? Al trono della grazia, dov'è? Dentro il luogo santissimo, possiamo entrare. Se non ci fermiamo nella corte dei gentili, cioè in quelle chiese sgangherate, morte, che ti dicono qui c'è la tua panchina, vedi quella panchina, guardala bene, sarai incatenato lì per i prossimi 40-50 anni, non ti muovere. Quella lì è la corte dei gentili, con un piccolo ditino del piede dentro il luogo santo.
Mm-hmm.
Se sono salvi, ok, sono il luogo santo,
sì,
ma sono
sì,
con
sì.
quattro catene legate alla corte dei gentili. Perché tu vedi nelle chiese c'è il prete che va dietro l'altare, va dietro di qui, apre con la chiave dove c'è dentro l'ostia, non toccarla perché solo il prete.
Sì, sì, sì.
Sono cretinate, stupidate e blasfemie e cose anticristo. Non è vero che solo il prete può andare a aprire l'ostia, solo lui può darla. Chi l'ha detto?
No, dice accostiamoci con piena fiducia. Noi possiamo andare davanti al trono di Dio.
Ma Galati 4,6 dice Dio ha messo nel nostro cuore lo Spirito di Cristo, no?
Amen.
Quindi l'ostia non è dietro quello sgabuzzino lì, con la porta di oro, con la chiave. L'ostia non è dentro. Dov'è l'ostia adesso?
Nel nostro cuore.
Nel nostro cuore l'ostia è Cristo.
Sì.
Non è quel pezzo di carta, di cereale, cos'è lì, che danno da mangiare. Il corpo di Cristo è nel nostro cuore sempre, notte, giorno, quando vado in chiesa, quando entro in chiesa, quando sono, quando esco, quando sono fuori, quando sono su per la strada. D'accordo? Amen. Un cristiano che va in discoteca, povero disgraziato, a ascoltare musica satanica, sei cristiano, l'ostia è nella discoteca satanica, perché è nel suo cuore. Ma vagliela spiegare a questi che c'ha il cervello lavato dalla religione, ci chiederanno, ma molto difficilmente. E come andare a convincere un musulmano che Cristo è la verità, o testimone di Geova, che Dio non è, che Gesù non è testimone di Geova, Dio è Geova. Gesù è Geova. Alleluia, cioè lo Spirito di Cristo. Andiamo avanti?
Sì.
Allora, quindi possiamo accostarci con piena fiducia al trono di grazia, quindi entrare dentro il luogo santissimo. Perché? Perché adesso ciascuno di noi è un sacerdote. La scelta non è di Dio, ma come quasi tutto nella nostra vita, Dio l'ha data a ciascuno di noi. Dammi quella scrittura, Luca 9:23.
Diceva poi a tutti: se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua.
D'accordo? Quindi Dio ci dà la scelta, non è come islamici dice: se tu non credi Maometto ti taglio la testa. No, Gesù dice: se uno vuol venire a seguire il mio amore, dice Gesù, è Gesù che parla, col mio amore vi invito a seguire in amore, tutto in amore, alfa e l'omega. Cos'è l'alfa? Amore. Cos'è omega? Amore. È come la fede nuziale, metti al dito, è un circolo di amore che in continuazione è tutto collegato, un circolo. D'accordo? Amen. Quindi Gesù è nato per amore, è vissuto per amore, ha fatto i miracoli per amore, ha sofferto per amore, è stato torturato per amore, sul Calvario per amore, morto per amore e risorto per amore. Il nome vero di Gesù è amore. Perché? Perché Dio è?
Amore.
Amore. Quindi è tutto in amore. Lasciamo perdere il buddismo, l'islam e l'induismo. E il vero Dio è amore, tutto amore. Non è se ammazziamo tutti i non islamici, finalmente Dio sarà contento. Guarda Dio quanti cadaveri, 1000 cadaveri, come sarai contento Dio? Adesso ti faccio più contento, ammazzo un altro 1000, guarda. Ma non è il vero Dio è amore. È venuto qui per salvare, non per tagliare teste. Si tagliano le patate, si tagliano le fette delle patate, si taglia la cipolla, quelle si tagliano, non le teste. Giungerà il momento che Dio manderà all'inferno lui sa chi, ma adesso è il momento di amare, è il momento di lavare i piedi, è il momento di fare miracoli e guarire gli ammalati, è il momento di salvare chi vuol divorziare, è il momento di convertire chi va in discoteca, sì, grazie, a drogarsi, signora. È il momento di amare.
Amen.
E come si converte? Tagliando le teste? No. Tagliando le teste metti in piedi una religione come l'induismo, il buddismo, gente che è costretta a star dentro. Andiamo avanti?
Sì, una domanda.
Dimmi.
Come possiamo fare per assicurarci che restiamo sempre nel luogo santissimo, quindi per essere la sposa di Cristo?
Una domanda buona. Ottimo, sempre una conduttore della radio come parli.
No, voglio essere tra quelli che sono sempre nel luogo santissimo. Questo niente a fare con la radio.
Cioè vuoi essere la sposa di Cristo?
Certo che voglio.
Come dicono in inglese, bingo. Allora, una scrittura, Matteo 22:37.
Matteo
allora,
22.
Vai, Matteo 22, Gesù dice, e uno ci ha chiesto, qual è, Signore, il cuore della legge, e Gesù gli disse.
E Gesù gli disse: ama il Signore, il Dio tuo, con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutta la tua mente.
Quindi non è sufficiente scaldare la panchina e ripetere 4 Ave Maria, giusto?
No. Giusto.
Ci vuole, poi non dice neanche ama Maria, dove dice ama Maria?
No,
dice né
no.
Maria né Mario né Mariolino. Dice ama Dio.
Amen.
Quale Maria? Maria, Dio la benedica in cielo, la mamma di Gesù era. Adesso non è più, perché Gesù è morto. Adesso c'è solo il Gesù risorto. E quello è figlio di? Solamente di?
Di Dio.
Dio, che si diceva sempre di Gesù? Chi è mia madre? Mia madre? Chi è? Guarda sulla guida del telefono, non c'è. Tu guarda sulla M, non c'è madre di Gesù, non esiste. Perché è morto,
amen,
non c'è
amen.
Più. ciao, e vedo com'è, e non c'è più. Adesso c'è il figlio di Dio, perché il figlio di Maria non può salvare nessuno, va bene? Allora, come fare per essere la sposa di Cristo?
Sì.
Dare tutto il cuore a Dio, non ai santi, non alla chiesa protestante. E non, dare tutto il cuore a Dio, tutta la mente, tutta la forza, tutto il tempo, tutti i soldi, tutte le mattine, tutti i pomeriggi e tutte le sere. Ma tutto, tutto, più tutto.
Ma tu ce la fai, Giuseppe?
Dice, nessuno ce la fa perché non siamo perfetti, ma l'importante non è facile, è cercare. Uno che lavora 19 ore al giorno, 19 ore al giorno, 20 ore al giorno, poi muore naturalmente. Uno che lavora, diciamo, cala trinchetto. Uno che lavora 8 ore al giorno, 9 ore al giorno per mantenere la famiglia, lui può amare Dio più di me. Perché? Come? Quando? In che modo? Angela, shoot! Dando tutto?
Tutto il cuore, perché il cuore rimane in intimità continua con Gesù.
Chi ha amato di più Dio? Quella donna che ha dato due spiccioli o i farisei che davano monete d'oro?
No, quello che ha dato tutto quello che poteva.
Perché Dio non ti giudica in base a quello che dai, ma in base a quello che ti rimane. Il miliardario che regala un miliardo ha dato niente, la vedova ha dato di più. Dio guarda la tua fedeltà, d'accordo? Quindi come si fa a diventare la sposa di Cristo? E basta, la chiave è tutto. Tutto il cuore, tutta la mente. Dice, ma io devo lavorare 10 ore per l'anticristo. D'accordo, però tu quando vai a lavorare per l'anticristo, il tuo cuore lo tieni a Cristo. E sei a posto. Poi verrà il giorno che magari Dio ti toglie quella prigione, giusto? Andiamo avanti?
Amen. Sì, sì, sì.
Allora, guarda, preghiera. Parliamo della preghiera?
Sì.
Allora, la sposa di Cristo prega o non prega?
Certo che prega.
Perché sai, io a volte sono qui a dire, smettete di pregare queste preghiere sciocche. Smettete di pregare come l'Odissea e i farisei. Allora la gente dice, ma ho capito, fratello Giuseppe, ah, ho capito tutto, tu scosso, tutto capito. Cosa hai capito? Basta, non è più necessario pregare, basta andare a evangelizzare, sì, come sì, dice sì. Fratello Giuseppe non dice questo. Non dico che non dovete pregare, certo dovete pregare, più di Laodicea, più dei farisei, ma in che modo puoi pregare più di un fariseo che si mette in ginocchio 6 ore al giorno?
Pregare e anche azionare.
Comincio con la M.
Pregare.
Ti aiuto, Giosuè 1:8.
Mettere in pratica?
No, leggilo.
Comincia con la M.
Sì, comincia con la M. Allora,
Giosuè 1:8.
Miezzega anche comincia con la M. Guarda, vai Giosuè 1:8. Ma io sto dicendo a tutti che arzilla.
Ma non dire più, non dire più.
Che arzilla, ma adesso che non lo dico più, guarda.
Giosuè 1:8.
Cosa dice?
Questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca, ma meditalo, meditalo, giorno e notte. Abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai. Dice anche mettere in pratica, hai visto?
Certo, questo lo dico sempre io, ma sto cercando di spiegare che qualcuno mette, va a evangelizzare, dice non c'è bisogno di pregare, basta che evangelizzo. No! No, cocuzzino, no, non hai capito, no. Dice, se te non capisci questo messaggio, non puoi capire Luca 18:1. Cosa dice Angela? Angela, memoria, forza. Ma Angela, io adesso cosa devo fare con te? Ma stai memorizzando?
Non chiedermi più le domande.
Almeno, ma io dico a tutti,
almeno non dal
vivo. Io dico a tutti che mostro che sei, tu di parola, di memorizzazione, di tutto.
Un mostro sono, però non di parola.
Angela, ti Luca prego, 18, leggi Luca 18:1.
Propose loro ancora questa parabola per mostrare che dovevano pregare sempre e non stancarsi.
E come fai a pregare sempre che guidi la macchina, lavori in casa, a cucinare per il marito che viene brontola, che gli spaghetti non sono al dente, non mica sono tutti come me che sono contento di, mangiare alla danese, ma il marito viene a casa e dice dov'è qua e la moglie deve saltare di qui di là. Lavatrice, sei... curare il bambino, ciucciotto sulla bocca del marito, cioè del bambino, eccetera.
Tu sei contento a mangiare al danese, hai detto?
Ma non glielo dire. Ancora non
glielo
attenzione
detto. Che chiamo Deborah.
No, ancora non glielo detto. Silenzio, questo rimanga tra di noi. Speriamo che non ci sta ascoltando.
Sì, ci sta ascoltando. No,
perché sta
sì,
migliorando,
sì,
poveraccia, sai.
E sta cucinando, infatti, attenzione.
Sai so che Brulino cucina lì, si dà da fare, poverina, sai. E gli do un bacione, la benedico, braccio, e dice, vedo che ce la stai mettendo tutta, lei quasi sente di piangere, poveraccio, guarda veramente come vanno. No, ma Dio la benedica, molto dolce. Senti, Come fai a praticare questa scrittura, dice Gesù, di pregare sempre, come dice, senza stancarsi? Come fai a pregare il rosario sempre che devi guidare la macchina, devi pulire la casa? Come fai a ripetere 500 Ave Marie, i rosari della Madonna di Fatima e della Madonna di Medjugorje e la Madonna dell'autostrada, eccetera? Come fai?
Non ce la fai.
E allora comincio con la M.
Meditare.
Il fidanzato che è innamorato pazzo della sua fidanzata, cosa fa? Medita, sì, non è che gli ripete il rosario alla fidanzata, è mica così fesso che gli... Capito? Allora, ci siamo?
Sì.
Quindi meditare. Allora sto dicendo, fratelli, andate a evangelizzare, ma prima di evangelizzare pregate. Mentre andate, pregate. Quando tornate, pregate. Va bene? Sì, come? Recitando, memorizzando scritture, sempre questo, oppure meditando su cosa, Angela?
Su Gesù, sull'amando, amare Gesù, su come aiutare altri, sulla parola.
Ma innanzitutto su?
Sull'amore per Gesù.
Sull'amore per Dio, perché il comandamento dice Matteo 22:37 a memoria.
Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, tutta la tua forza, tutta la mente tua.
Con tutta la tua casa, con tutta la tua famiglia, con tutto il tempo disponibile e il tempo?
Non disponibile.
Non disponibile. Quando puoi e?
Quando non puoi.
Quando non puoi, quando te la senti e?
Quando non te la senti.
E specialmente quando non te la senti, perché il diavolo si è avvicinato un po' troppo. Senti, perché non andiamo avanti?
Andiamo.
Allora, abbiamo superato anche questo. Grazie Signore, ottimo insegnamento. Allora, la sposa di Cristo prega, ma sa bene che le preghiere senza opere, e qui veniamo a quello che dicevi tu, diventano preghiere morte o stramorte? Come diventano? Quale dei due?
Certamente inutili.
Io direi tutte e due. Capito? Quindi andiamo da Isaia. Isaia 1:15-16. Parliamo delle preghiere senza opere. Andiamo, vai.
Quando stendete le mani
delle chiese religiose.
Quando stendete le mani, distolgo gli occhi da voi. Anche quando moltiplicate le preghiere, io non ascolto. Le vostre mani sono piene di sangue. Lavatevi, purificatevi, togliete davanti ai miei occhi la malvagità delle vostre azioni.
Ha visto mai gente in chiesa seduta con le mani che gli gocciolano di sangue? Tu?
No, no.
Io sì. Perché non guardano lo spirito.
Sì.
E tutte queste anime che vanno all'inferno mentre lui sono lì a grattarsi lo stomaco in chiesa. Cosa credi che le loro mani sono piene di cosa? Del sangue della gente che loro si rifiutano caparbiamente di evangelizzare. Tutte quelle anime che vanno in cielo, che vanno all'inferno, pardon, tutti i giorni, il fratello che evangelizza quello che può, magari sarà 5 minuti al giorno, è tutto quello che può fare, perché c'è un lavoro disgraziato. Però quel 5 minuti lo ha fatto. Quel fratello ha evangelizzato più di me, che magari ha evangelizzato 5 ore, però per 5 ore ho dormito. Spero di non farlo. Capisci? Quindi quelle chiese che non vanno a evangelizzare hanno le mani piene di sangue. Sai quella profezia di quella sorella colombiana?
Sì,
che ha visto tutte le mani piene di sangue?
Mm-hmm.
E ha detto, oh Gesù, sangue, vuol dire che sono salvi, il tuo sangue. Fa, no figlia mia, no. Quello è sangue fresco, è peccato, capisci? Ezechiele 3:17-18 dice, io incolperò a te, profeta, se tu non dai il mio messaggio.
Sì.
E il Signore incolperà noi cristiani se non abbiamo fatto quello che abbiamo potuto. Io c'ho un fratello a Milano che gli manca una gamba, questo fratello ci sta dando da fare. Questo fratello con una gamba sta evangelizzando meglio di fratelli che... corrono come le lepri.
È vero.
Ma corrono come le lepri scappando dal Signore. Però.
È vero. È un esempio.
Sì. Possiamo dare il nome, no?
Sì.
Dobbiamo essere privacy.
No.
Si chiama?
Fulvio.
Fulvio.
Un caro
Dio
fratello.
Ti benedica, Fulvio.
È il leader di un gruppo che lui sta guidando a Gesù, insegnando
esatto,
la parola. È veramente in gamba.
Lui è un gruppo cattolico che sta evangelizzando per portarli a Cristo. Lo stavano scomunicando, sai? Si sono riunite tutte nel presbiterio farisaico di Gerusalemme per vedere se scomunicarlo, picchiarlo o tagliargli l'altra gamba che era rimasta così. Dopo 2 mesi di consulte sono arrivate da dove? il Signore li ha bloccati. Sì. Lui con una gamba seduto a pregare ha bloccato tutto il marchingegno del meccanismo farisaico. Non hanno potuto fare, lui è ancora lì e lo criticava perché lui insegnava di non pregare alla Madonna, di pregare a Gesù, tutti scioccati. Come? E dice, così dice la Bibbia. Comunque andiamo avanti, che qui Fulvio, Dio ti benedica, sono orgoglioso di te, vai avanti.
Grazie,
allora, quindi, qui dice Isaia 1,15, dice, se pregate io non vi ascolto, quindi non è che pregate, dice, lavate e purificate. Ecco qui il messaggio che Gesù mi ha dato, che le preghiere senza opere non valgono, Angela.
Niente.
Quindi, allora, torniamo alla sposa. La sposa non prega solo, ma prega mentre?
Mentre aziona.
Opera, si mette in azione. Non è solo Marta e non è solo Maria, ma è
tutte e due.
Amen. E Mari Marta o Mar Maria, capisci? Non possiamo essere solo Maria, perché sennò qui moriamo di fame, giusto? E possiamo essere solo Maria e non possiamo essere solo Marta, perché prima ascoltare. Primo cosa viene? Ascoltare.
Prima Maria.
Giusto. Allora passiamo a un altro punto, diciamo, prossimo scalino. La sposa dimostra che ha dato al Signore mezzo cuore.
No, tutto il cuore.
Tutto il cuore.
Tutta l'anima, tutta la mente.
Vuoi vedere se risveglia. Se sei una sposa, sei sveglia.
Oops.
È uno che parla della tua sposa o tu addrizzi le antenne, no?
Allora, amen.
Ok, tu che hai... Allora, la sposa dimostra che ha dato al Signore tutto il suo cuore, mettendosi al servizio di Dio in base alle sue possibilità. Non importa se puoi evangelizzare solamente una persona al giorno o mezza persona o un quarto di persona, sto scherzando. O due persone ogni due giorni. Cioè, l'importante è che fai quello che puoi.
Amen.
Se tu sei una prigione che non vuoi marchio della bestia, non vuoi il microchip e ti mettono in prigione, in quella prigione vedi uno che ti porta una zuppa una volta al giorno, tu lo evangelizzi. C'era un prete ortodosso, mi pare, un prete ortodosso che era in prigione dai comunisti in Romania. E ogni giorno devono cambiare le guardie. Ha detto Wurmbrand. Cambiare le guardie perché questo qui, il suo spirito di amore per Dio era così potente che le guardie si convertivano. Ogni giorno devono cambiargliele perché sennò questi qui diventavano cristiani.
Mm-hmm.
E un prete ortodosso. Dio benedica i fratelli ortodossi. Amen.
Amen.
Alleluia. Quindi la sposa dimostra che ha dato tutto al Signore mettendosi al suo servizio. Allora, Luca 16, 10 a 12, cosa dice?
Chi è fedele nelle cose minime è fedele anche nelle grandi. Chi è ingiusto nelle cose minime è ingiusto anche nelle grandi. Se dunque non siete stati fedeli nelle ricchezze ingiuste, chi vi affiderà quelle vere? E se non siete stati fedeli nei beni altrui, chi vi darà i vostri?
Ecco, vorrei parlare un po', quali sono i beni nostri, i beni altrui? Voglio parlare di questo, Gesù mi parlava di queste cose stamattina, ascoltate bene. Attenzione, in questa vita niente di tutto ciò che abbiamo è nostro. Alla morte dobbiamo restituire a Dio tutto, tutti i nostri averi materiali, compresi, fratelli sposati, compresi il nostro coniuge, genitori, compresi i nostri figli, tutti quanti ascoltiamo, dobbiamo restituire a Dio quello che non è nostro, la nostra vita. Dobbiamo restituire a Dio anche la nostra vita. Quindi quando Gesù dice se non siamo fedeli con le ricchezze che non sono nostre, chi ci darà le nostre? Quindi le persone in questo mondo che non sono fedeli con la vita che ha ricevuto, non è sua, l'ha ricevuta, dal padre, madre nella carne, da Dio nello spirito. Ok, questa vita non è tua. Viene da qualcuno e non viene da Charles Darwin, non viene da una scimmia, viene da Dio. E se non siamo fedeli in questa vita che non è nostra, è di Dio, come farà Dio a darci una vita nostra per l'eternità? Non ce la potrà dare. Se non siamo fedeli a usare i talenti che Dio ci ha dato in questa vita, come ci darà Dio le benedizioni nostre per sempre? Quindi Gesù ha promesso alla sua sposa, 22, 28 a 30, ha promesso di darci delle ricchezze nostre, che non dovremmo ridarle alla fine della strada, alla fine della vita, ridare i soldi, la casa, la macchina, la vita e tutto quello che possiedi è una cassa da morto per un poco di tempo, perché poi marcisce anche quella, ok? E però Gesù dice: se siete fedeli con queste cose che avete, che non sono vostre, padre, madre, moglie, figli, soldi, macchine, eccetera, cose non vostre, ok? Gesù dice: se siete fedeli con queste cose non vostre, io vi darò, Dio vi darà, il Padre vi darà delle ricchezze che saranno vostre per sempre, e nessuno potrà togliervi. Amen. Per la gloria di Dio. Luca 22, 28 a 30.
Or voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove, e io dispongo che vi sia dato un regno, come il Padre mi ha disposto che fosse dato a me.
Come il Padre mio ha disposto che fosse dato a me. Quindi Dio ha dato un regno a Gesù. Mi segui? Quindi quelli che pregano la Trinità sono esattamente uguali. Ho litigato con un fratello americano per un mese. Lui insisteva che Gesù e Dio sono uguali. Dice: non sono uguali. Quello è il figlio, come fa a essere uguale? Sì, sì, però, eccetera. Non siamo mica testimoni di Geova. Che c'è? Testimoni di Geova. Mica hanno torto su tutto, eh? E cosa c'entra? Lasciali in pace, poveracci, ci hanno già abbastanza guai com'è. No, figlio è figlio. Vedi, qua dice che Gesù avrà un regno in cielo, certo. E chi gliel'ha dato questo regno a Gesù?
Il Padre.
Il Padre! Quindi attenzione, vai avanti.
Affinché mangiate e beviate alla mia tavola nel mio regno e sediate su troni per giudicare le 12 tribù di Israele.
Ci siamo? Dio ci darà un regno a quelli fedeli tra di noi. Attenzione, chi crede di stare diritto e si attenta a non cadere nel pozzo nero. Occhio, attenzione.
Amen.
Attenzione a non ubriacarsi. Di cosa oggi ci si ubriaca? Nelle chiese, nella
di
cristianesimo.
Di religiosità.
Di superbia. Io sono il pastore. Io a volte ho problemi a chiamare me stesso il pastore, sai, perché oggi il pastore viene usato per controllare la gente. Io sono il pastore. Io preferisco essere un anziano. E basta, c'è la barba bianca, sono anziano materialmente e anche spiritualmente, perché questa è una comunità, diciamo, che si è fatta fondare, sono l'anziano. Quindi attenzione, fratelli, che dobbiamo prepararci, essere fedeli, perché il Signore ci dà delle ricchezze nostre. Quindi queste sono le ricchezze delle quali Gesù parlava, che le quali Dio ci darà per sempre, a chi si sarà mostrato degno, a cominciare dalla sposa di Cristo. Quindi Dio darà delle ricchezze eterne a tutti in base ai loro meriti. Meriti, non stiamo parlando della salvezza. Fratelli protestanti, non svenite. No, noi siamo salvi per grazia. Ma non sto parlando della salvezza. Quella è gratis. Va bene, sto parlando delle corone. Apocalisse 3,11, la corona. Ok, è l'inizio, innanzitutto la sposa di Cristo. Qual è il premio più grande della sposa? È poter stare vicino a Gesù. Ti immagini, io penso che ci sarà qualcuno che avrebbe preferito andare all'inferno a morire, piuttosto che arrivare davanti a noi a Gerusalemme a bussare con la lampada, con l'olio in ritardo e dire: ce l'ho fatta, olio d'oliva comprato al supermercato, posso entrare? E Matteo 25, Gesù dirà: no, io non vi conosco. Allontanatevi da me. Beh, sarà terribile. Arrivi in cielo e dice: tu no. Ma come, io ti ho servito? Questo o quell'altro? Sì, però io non vi conosco. Ma conosco io a te? Sì, Gesù dice: sì, però sono io che non conosco te. Ci siamo?
Sì.
In cielo scopriremo che i migliori investitori in questa vita, ok, non saranno stati quelli che, sai, Bill Gates, Berlusconi, le chiese dei grandi appariscenti edifici, delle edifici morti però, e neanche i padroni delle grandi banche,
sì,
ma i più grandi in cielo saranno quelli che stanno spendendo tutto ciò che hanno, non solo le possessioni ed averi, ma la loro vita, il loro tempo, per nutrire i poveri del mondo. Chi sono i poveri del mondo? Non quelli sotto i ponti, quello anche se sono poveri nella carne. Però tu vai a sfamare uno povero nella carne, domani c'è ancora fame e andrà ancora all'inferno. Quindi aiutare i poveri nella carne è una cosa secondaria, la monetina si dà, nessun problema. Ma i veri poveri che dobbiamo dedicare alle possessioni, al tempo e tutto, sono i poveri di Cristo, non i nulla tenenti. quelli che sono non senza salvati. Cristo, sì. Poveri nella verità, poveri della sua verità, poveri di amore, poveri di Vangelo, poveri di Spirito Santo e poveri di salvezza. Quelli sì. Sono i poveri che dobbiamo raggiungere. Perché? Perché se tu vai in giro a dare soldi e cibo e basta, che questa cosa è secondaria. Giusto, ma secondaria. Però gli riempio lo stomaco, gli regali una macchina, gli regali. L'indomani quello è ancora povero, ancora fame. La macchina è rotta e ha bisogno di un altro. Il cibo è finito, lo stomaco è vuoto di nuovo. E se non gli hai riempito il cuore di fede, di Gesù, di Vangelo, di salvezza e Spirito Santo, rimarrà quel disgraziato che era prima, si suiciderà, divorzierà, diventerà depresso, perché non gli hai dato Cristo. Gesù non è andato in giro a dare da mangiare e dare soldi, due volte, pane e pesci, due volte. Poi in Giovanni 6 ha detto, voi venite a me per i pane e per i pesci, branco di egoisti, fuori di qua, Giovanni 6. Due volte, in 3 anni e mezzo ha dato due sandwich. In 3 anni e mezzo ho fatto di più io, guarda, io in 3 anni e mezzo ho dato più il cibo in giro. Okay, davvero. E per dirti che Gesù era interessato, va bene, era interessato a riempire il cuore, l'anima. Cosa me ne faccio io del pane, dei pesci? Ah, che bel baccalà che mi ha dato Gesù, sai, merluzzo fritto, olio d'oliva. E salvezza no, però che ha mangiato, ragazzi. Chi vuole andare all'inferno con la pancia piena? Quindi, fratelli, sempre una monetina al poveraccio, ma sostenete il lavoro per le anime, sostenete non la decima, le chiese morte e stramorte, datele per il Vangelo. Amen. Assicurate che il vostro pastore, se gli date la decima, che la usi per il Vangelo. Niente di male a dargliela, perché è biblico, però Amen. Per il Vangelo deve andare. Pastore, mi dici che cosa caspita stai facendo tu con i nostri soldi qua? Ah, guarda, la nuova Mercedes, la macchina dell'anno, ottima. E le pecorelle, ci penserà Dio. No, caro, non è così la storia. Quindi andare avanti a nutrire i poveri nello spirito. Infatti molti non capiscono cosa dice Gesù in Matteo 5, beati i poveri nello spirito. Sto parlando di quelli. Quelli sono i poveri nello spirito. Non hanno ricchezza spirituale, dobbiamo andare a dargliele. Quindi, nel nome di Gesù, va bene, quello che scopriremo in cielo è che i migliori investitori non sono quelli che vedi nei giornali sulla televisione, ma sono quelli che investono la vita per diventare missionari o sostenerne uno e si danno da fare a raggiungere quelli che stanno andando all'inferno. La mia testimonianza, Amen. Guarda, posso darti la mia testimonianza veloce?
Certo.
Guarda, da quando ho cominciato, tu lo sai, faccio finta di raccontarla a te, ma in realtà sono alla radio, perché tu dici certo, ma te lo conosci bene.
Sì, ma sempre presenti un aspetto nuovo, un altro punto di vista, quindi vai avanti.
Quindi, sai, tu devi ascoltare e riascoltare, devi avere pazienza, ci sono fratelli nuovi che non la conosco.
Sì.
Comunque, mia testimonianza, l'ho già detto nel passato, è che da quando ho cominciato a dare tutto a Cristo, io sono diventato uno dei più ricchi al mondo.
Amen.
Tu dici, ma Giuseppe non mi sembra molto, da come va in giro a passare il cappello quando predichi. È così che fa. E Dio provvede, se non passo il cappello, c'è uno che si è offeso perché c'ho un click nella radio che dice se volete donare. Come ti permetti di mettere il click, mi ha detto. Se come le chiese e farisei che... No, ma se non mette neanche... Già do tutto gratis, se non mette neanche il click, devo veramente andare a mangiare le radici degli alberi. Qua. E grazie a Dio che qualcuno l'ha notato quel click. Quindi, guarda, la mia testimonianza è che da quando ho dato tutto a Gesù sono diventato uno dei più ricchi al mondo. E da allora, ormai sono più di 40 anni, Dio si prende cura di me, sai? E ho deciso, tanti anni fa, di investire tutto fino all'ultima lira e investire tutto il mio tempo e il mio amore per Gesù e per il Vangelo, per le pecorelle. E ora, chi è il mio banchiere? Gesù. Gesù è il mio banchiere. Qui la nostra missione non andiamo mai a prendere in prestito dalle banche, giusto Angela? Amen. Correggimi se mi sbaglio.
No,
abbiamo
lontani.
Mai preso in prestito?
Stiamo lontani.
Piuttosto tiriamo la cinghia e mangiamo pasta e fagioli o solo fagioli, va bene?
Amen.
Perché a volte c'è tanto di tirare la cinghia veramente. Però mai indebitarsi. Però cosa facciamo? Preghiamo e aspettiamo e aspettiamo e aspettiamo.
Sì,
e
sì,
a volte
sì.
c'è voluto lunga pazienza perché Dio provvedesse. Perché prima o poi però lui provvede.
Sì.
Va bene? Quindi Il punto è servire ogni giorno.
Amen.
Ok, servire il Signore ogni giorno. Quindi cosa stiamo parlando? Che siamo nel tema come diventare sposa di Cristo. Ok. Iniziare il giorno con la preghiera, tutti i giorni. Poi mettere la preghiera in pratica, perché la preghiera non deve prendere il posto della nostra obbedienza. C'è gente che pensa che pregando questo prende il posto di obbedire ai comandamenti del Vangelo. Tanto Dio amore, grazia, Lui perdona tutti, anche il diavolo. No, caro, ti sbagli di grosso. Non è così la storia. Quindi la preghiera non deve prendere posto della nostra obbedienza ai comandamenti e alle leggi. Siamo sotto la legge, no, Angela?
La legge di Cristo, sì.
La legge di Cristo,
la certo. Legge del Nuovo Testamento,
ma,
sì.
Guarda, ci sono delle leggi nel Vangelo, sono molto più rigide. Nel Vecchio Testamento tu potevi guardare le donne, nel Nuovo Testamento se la guardi in modo sbagliato hai fatto adulterio. Nel Nuovo Testamento le leggi sono più rigide. Quindi dobbiamo obbedire ai comandamenti del Vangelo, a cominciare nell'obbedienza ai comandamenti di evangelizzare. Quindi dopo la tua salvezza, dopo che adesso sei salvo, non andare a dormire su qualche panchina in chiesa. Amen. Sei salvo, bravo, adesso alzarsi dai sottofondi e andare a fuori. Marco 16:15, andate tutto il mondo e
predicate il Vangelo a ogni creatura.
Questo è il comandamento. Sei salvo, adesso dopo la salvezza, cos'è il prossimo passo? Comincia con la S.
Spirito Santo.
Sveglia. Capisci? Lo Spirito Santo può essere anche il primo passo.
Comincia con la S.
Sveglia. Ok, svegliati, svegliatevi, okay. Svegliamoci, svegliarsi e con un'altra S. E subito. E un'altra S. E senza scuse. Va bene? Quindi un sacco di S qui. Dammi quella scrittura, Atti 5:42, perché dice, io predico il Vangelo quando capita, no? No, anche qui c'è un altro, cosa dice Atti 5:42?
Atti 5:42, e ogni giorno nel Tempio e per le case non ristavano di insegnare e di annunziare la buona novella che Gesù è il Cristo.
Amen, 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 gloria al Signore.
Ogni giorno, dice.
Ogni giorno, gloria al Signore. Quindi primariamente quel che dobbiamo fare è abbandonare tutto e seguire il Signore. Questa sì. È la sposa di Gesù. Come dice Filippesi 3:7, ciò che per me era guadagno l'ho considerato un danno. Quello che era guadagno, il mio diploma in teologia, il diploma in medicina, il diploma in chimica, il diploma in scaldare panchine in chiesa. Quello che mi era guadagno l'ho considerato un danno, capisci? Di fronte a conoscere Gesù Cristo, per il quale ho rinunziato a tutto, Filippesi 3:7. Fratelli, questo faccio, dice, dimentico le cose che stanno dietro, mi protendo verso quelle che mi stanno davanti, corro verso la meta per ottenere il premio. Va bene? Quindi gloria al Signore. Amen.
Grazie, Signore.
Allora, leggimi la scrittura, Apocalisse 22:16, e chiudiamo con questo, va bene?
Ok.
Quindi, cara sposa di Cristo, sposini, fidanzate, che siete in ascolto, per favore, qui c'è la chiamata di Gesù, va bene, vuoi leggerlo?
Apocalisse 22:16. Io Gesù ho mandato il mio angelo per attestarvi queste cose in seno alle chiese. Io sono la radice e la discendenza di Davide, la lucente stella del mattino. Lo spirito e la sposa dicono, vieni. E chi ode, dica, vieni. Chi ha sete, venga. Chi vuole, prenda in dono dell'acqua della vita. Colui che attesta queste cose dice, sì, vengo presto. Amen. Vieni, Signore Gesù. Amen.
Amen. Amen. Gloria al Signore. Amen, amen, amen. Gloria, gloria al Signore Gesù. Quindi Gesù dice, venite a me, venite a me. Matteo 11:28, venite a me voi che siete stanchi, battuti, e io vi darò riposo. Venite a me. Quindi essere la sposa di Cristo è la cosa più facile che c'è. Un po' come la salvezza. Uno che non riceve Gesù, come fa a salvarsi? È la cosa più impossibile. Può provare quel cattolicesimo, protestantesimo, l'islamesimo e l'induesimo, va bene, non ti salverai mai puoi provare, guarda, puoi vivere più di Noè, più di 900 anni, non riesci mai. Lo stesso è diventare sposa di Cristo. Devi solo fare nel modo giusto.
Amen.
Ti può mancare una gamba, un braccio, puoi essere, che posso dire, con un cancro morente sul letto. Dipende quanto del tuo cuore dai a Gesù. Non è che devi avere una radio come fratello Giuseppe, non devi essere intellettuale come Angela.
Non come Angela, per favore.
Non devi essere una cuoca come mia moglie. Non devi avere talenti eccezionali. Non devi essere il più grande musicista.
Quello sì.
Niente. Guarda Davide, ha ucciso un uomo per prendersi la moglie. Caspita, oh là, Peppa, chiunque che mi ascolti dice, che orrore, io non lo farei mai, tu faresti di peggio. Perché non mi viene a dire che tu sei meglio di Davide. Fareste di peggio, e che solo Dio nella sua misericordia non ti ha messo alla prova in quello. Tu non hai tentazione verso Bathsheba, però c'è tentazione verso una macchina, un motorino, una bicicletta, una carriola, un pezzo di immondizia. Peggio tu sei, e io sono, e noi siamo. Angela, io quasi quasi ti do la parola. Non sono sicuro. Che okay. Di solito te la prende e te ne vai.
Facciamo una pausa?
Facciamo una pausa.
Sì.
C'è un'altra canzone. Allora, hai capito, Angela? Non so se hanno capito i fratelli, ma tu hai capito come si diventa sposa. È una cosa che sto capendo anch'io, non è che posso insegnare dall'alto della cattedra. Mm-hmm. Sto insegnando dal fondo della fossa dove mi trovo, che sto cercando di imparare.
Credo capito? Che...
E siccome ho qualche anno in più, sono un asinello, un asinone un po' più vecchio di altri asinelli più giovani, capito? E allora io ho un pizzico di esperienza di più e sto insegnando in base a quello. Non dall'alto, dal pulpito attaccato in cima alla chiesa, no, assolutamente no. Condividendo il poco che ho imparato in questi piccoli 40 anni di predicazione, di battaglie, di crisi, di afflizioni, di attraversare deserti, di attraversare fiumi, di combattere il diavolo, eccetera. Quindi dimmi, cosa hai imparato, Angela?
Credo che la chiave, la risposta è nella parola tutto il cuore. Tutta l'anima, tutta la mente, tutte le tue forze, tutto quello che puoi, fai per Gesù, dai a Gesù, ama Dio. E se tu fai tutto quello che puoi, il Signore poi ti riceve come sposa. Anche se non sarà tutto perfetto, come hai detto, non è che ci riusciamo anche noi a essere in perfetta, continua comunione, intimità con Gesù, ma fai tutto quello che puoi. Allora sì.
Guarda, per dimostrarti che con la legge, cos'è la legge per noi cristiani?
È il Nuovo Testamento?
No, le regole religiose.
Ah.
No, il Nuovo Testamento è buono.
Sì.
Sto parlando della legge che è finita del Vecchio Testamento. Tutti sono d'accordo, il Vecchio Testamento è finito, non siamo più sotto la legge. Però si sono messi sotto una legge peggiore, la legge cattolica, la legge mormonica,
sì.
La legge evangelica, leggi.
Sì, tradizioni,
quindi,
dottrine.
La legge, le regole religiose sono rappresentate dai 10 comandamenti nella Bibbia, la legge per eccellenza. Per dimostrare che la legge non ci può salvare, né la legge di Mosè, né la legge del Papa, nella legge del capo protestante, nella legge delle chiese cristiane che non ti possono salvare, che devi essere, sai, di questa denominazione o dell'altra, per dimostrare che nessuna legge, nelle leggi cristiane, nelle religioni cristiane, nelle leggi di Mosè, per dimostrare che queste leggi non possono salvarti, prendiamo i 10 comandamenti. Dove sta la salvezza nei 10 comandamenti?
Nell'ubbidire i 10?
No, nessuno. No, nessuno.
Nessuno?
Nessuno. Perché la salvezza sta in Cristo, quindi non è Gesù Cristo non è nei 10 comandamenti. È chiaro, i 10 comandamenti è la parola di Cristo. Però i 10 comandamenti non è che ti dicono accetta Gesù Cristo e sarai salvo, non ti dicono questo.
No.
Quindi i 10 comandamenti, ma nel Vecchio Testamento qualcuno si è salvato per le leggi? No, solo aspettando il Messia.
Mm-hmm.
Quindi voglio dire questo. I 10 comandamenti mostrano a chi vuole discernere che la legge non salva, le regole religiose non salvano, neanche quelle di Mosè. Il centro della Bibbia, il più grande comandamento, il più potente, il centro della Bibbia è ama il Signore Dio tuo. E nei 10 comandamenti non c'è. per mostrarti che i 10 comandamenti non salvano, neanche come i comandamenti delle religioni. Ma... ti salva un comandamento che non c'è nei 10 comandamenti, e quale? Ama il Signore Dio tuo. E quando ami, se veramente ami il Signore Dio tuo, amerai anche il Figlio, che è Cristo, capisci? Lo accetterai, lo riceverai.
Amen.
Alleluia.
Amen.
Angela, prendi la parola, sennò io vado avanti.
Una canzone.
Vado avanti fino a settimana prossima. Se
no, vai avanti, sì, dopo la canzone,
io,
no problem, dopo la canzone.
Stai attenta.
No, prima canzone, dopo vai avanti.
Come si chiama?
Si chiama Io voglio stare con te.
Anche io. te intendiamo Gesù, no?
Certo.
Okay, allora ci sono. Sì, contami,
sì, sì.
Nella barca.
Amen.
Voglio essere in quella barca.
E dopo ascoltiamo una profezia da parte di Gesù per la sua sposa.
Voglio star con te, di questo son sicuro, e sono stati belli tutti quei momenti che camminammo insieme. Io pensavo che accettare te fosse stato poco importante, invece mi sbagliavo. Io non comprendevo che eri tutto per me. Se potessi portare indietro il tempo per averti di nuovo, poter aver quell'abbraccio che ora manca in me, ma comprendo che mi dai ancora il tempo per poter ritornare, per aver quell'abbraccio nella tua presenza. Per questo ora piango, pensando a te, Gesù. Adesso son sicuro. Come pensare che la vita possa terminare in un secondo? La vita a volte può durare solo un momento.
Ma se tu vorrai, accettando, vivrai in eterno.
Se potessi portare indietro il tempo per averti di nuovo, poter aver quell'abbraccio che ora manca in me, ma comprendo che sono ancora in tempo per poter per aver quell'abbraccio nella tua presenza. Per questo ora prego, pensando a te, Gesù.
Non andarti da me, io sono in quel luogo pieno di luce.
Dove esiste pace, star con te.
In quel luogo potrai entrare se resti con me.
Io non ti lascerò, non ti abbandonerò.
Continuiamo il programma dal vivo di oggi con un bellissimo messaggio, una profezia che il Signore ha dato a fratello Giuseppe per la sua sposa, la sposa di Cristo. Tieni dura, mia sposa, tieni dura. Giuseppe, vai avanti.
Amen, gloria al Signore. Tu cosa hai scritto? Tieni dura sulla radio, messo?
Sì.
No, non è tieni dura, tieni duro.
No, non è tieni dura.
Scusa, tu mi rovini tutto il mio Dante Alighieri.
Ma dura, la sposa è femminile, dura, d'accordo, tieni
no,
dura.
Ma no, e tieni, il verbo tenere.
Ma
no?
Così come si può imparare italiano?
Ma tu devi darti da fare, devi fare più amicizia con Dante Alighieri, che lo vai a visitare troppo di rado. Comunque va bene, cioè, io non ho tempo di controllare tutto il vostro italiano. Comunque l'importante è che si capisca cosa stai tentando di dire, insomma.
Certo, amen, amen.
Allora, questo è un piccolo messaggio che il Signore mi ha dato sulla sposa. Mm-hmm. Gloria al Signore, perché avevo chiesto a Gesù che mi desse delle scritture di incoraggiamento sul soggetto. Questo è il messaggio che ho ricevuto, e non è solo per la nostra comunità dello Spirito, ma lo sento come per tutta la sua chiesa sposa dispersa per tutto il mondo in questo tempo della fine, perché noi amiamo anche fratelli che diciamo non fanno parte della nostra comunità, gli vogliamo bene lo stesso, anche se l'hanno pastori diversi, hanno dottrine diverse. L'importante è che vogliono bene a Gesù, e poi insomma speriamo che si preparino per il tempo della fine, però amen. Questo è il messaggio, tieni duro mia sposa, tieni duro.
Amen.
Il messaggio è questo. Gloria al Signore, aiutaci Gesù, grazie Signore.
Amen.
Gesù dice, continua a combattere per me, perché io ti dico, poiché mi hai dato il tuo cuore, tu stai vincendo e io sono con te. Così parla il Signore, il tuo creatore. Dammi una scrittura. Ti ho dato una scrittura lì?
Sì.
Isaia 43?
Sì.
1.
Così parla il Signore, il tuo creatore. O Giacobbe, colui che ti ha formato, o Israele, non temere, perché io ti ho riscattato. Ti ho chiamato per nome. Tu sei mio. Quando dovrai attraversare le acque, io sarò con te. Quando attraverserai i fiumi, essi non ti sommergeranno. Quando camminerai nel fuoco, non sarai bruciato, e la fiamma non ti consumerà.
Ancora per un poco dovrai lottare e combattere contro il dragone malefico e i suoi. Ma tu non temere, tu non hai niente da temere, perché mi hai dato tutto il tuo cuore, e per questo io ti preservo e continuerò a farlo.
Isaia 54:5. Poiché il tuo creatore è il tuo sposo, il suo nome è il Signore degli eserciti, il tuo redentore è il Santo di Israele, che sarà chiamato Dio di tutta la terra. Poiché il Signore ti richiama come una donna abbandonata, e tu sei stata abbandonata da tutti.
Amen, 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 amen. Gloria al Signore. Così dice il Signore, che la sposa di Cristo in questo mondo è stata in un certo senso abbandonata dalla religione, da tutto. Continua, la profezia continua. Sei stata abbandonata, tutti i tuoi amati ti hanno trattato come una reietta, una immonda. Non hanno capito che io ti ho scelta per regnare con me. Non hanno capito di quanto io sono innamorato di te. E che, canto dei cantici,
tu mi hai rapito il cuore, o mia sorella, o sposa mia. Tu mi hai rapito il cuore con uno solo dei tuoi sguardi. Canto dei Cantici 4, verso 9.
Amen. Gloria al Signore. Dice il tuo Dio, per un breve istante, per i tuoi peccati ho dovuto abbandonarti, ma ora che io ti ho redenta, che io ti ho lavata, che ti ho profumata del profumo del mio regno, ecco, ora tu brilli col mio spirito, con immensa compassione ti raccoglierò. In un accesso di ira ti ho per un momento nascosto la mia faccia, ma con un amore eterno io avrò pietà di te, dice il Signore, il tuo Salvatore. Avverrà per me come delle acque di Noè, poiché come giurai che le acque di Noè non si sarebbero più sparse sopra la terra, così io giuro di non irritarmi più contro di te, di non minacciarti più. Anche se i monti si allontanassero e i colli fossero rimossi, l'amore mio non si allontanerà da te, né il mio patto di pace sarà rimosso, dice il Signore, che ha pietà di te. O afflitta.
O afflitta, sbattuta dalle tempeste, sconsolata, ecco, io incasserò le tue pietre nell'antimonio e ti fonderò sopra zaffiri. Farò i tuoi merli di rubini, le tue porte di carbonchi e tutto il tuo recinto di pietre preziose. Tutti i tuoi figli saranno discepoli del Signore e grande sarà la pace dei tuoi figli. Tu sarai stabilita fermamente mediante la giustizia, sarai lontana dall'oppressione, perché non avrai niente da temere dalla rovina, perché non si accosterà a te.
Amen. Gloria al Signore. Ecco, io ti do alcuni della sinagoga di Satana, i quali dicono di essere giudei, di essere cristiani, di essere mio popolo, e non lo sono, ma mentono. Ecco, li farò venire a prostrarsi ai tuoi piedi per riconoscere che io ti ho amato, come è scritto, Apocalisse 3:9. Ma tieni duro, non ti scoraggiare, perché io sono il tuo Signore e sposo, io sono con te. Ancora per un poco dovrai soffrire, portando la tua croce per me. Continua, scala il tuo calvario, sarà solo per un poco ancora, e poi avremo tutta l'eternità da passare insieme nel nostro regno e nella gioia del Padre. Senti la mia presenza, io non ti ho mai lasciato. Solo il nemico, il dragone bugiardo, cerca di farti dubitare, ma io non ti ho mai lasciata, non ti ho mai abbandonata, perché io sono fedele. Il nemico ti combatte, ma non può avvicinarsi di più. Vorrebbe, ma non può, perché io gli ho prefisso i suoi limiti e non può avvicinarsi oltre. Tu potrai vincere ogni suo attacco, perché io sono con te, e se mi cerchi sentirai la mia presenza. E per questo, come è scritto, tu sei più potente di lui. Devi solo credere e non permettergli di farti dubitare di me. La mia presenza e protezione è innanzitutto del mio amore per te. Alleluia. Delle scritture attinenti sono Isaia 43:1-2, Isaia 54:5-17, Canto dei Cantici 4:9, Apocalisse 3:9, Filippesi 4:13. Amen. Gloria al Signore. Amen, amen. Fine del messaggio.
Amen.